avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski all'ascolto del Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana. Bruno Orti con noi dall'altra parte del vetro per la necessaria assistenza tecnica. In apertura abbiamo subito il nostro ospite pronto al telefono, Claudio Bertolotti, ricercatore ISPI, esperto di geopolitica, che è nuovamente con noi perché affrontiamo ancora un tema complesso, un tema difficile, difficile perché è difficile capire quali siano i risultati concreti, i passi avanti, l'efficacia del vertice che si è appena concluso in Svizzera, o meglio della conferenza di pace sull'Ucraina che si è conclusa da poco in Svizzera, con opinioni contrastanti. Da un lato si sottolinea il supporto di un gran numero di paesi all'Ucraina, alla sua integrità territoriale, quindi i paesi della NATO e in linea di massima i paesi occidentali, e poi il sud del mondo invece che viene descritto come una realtà che si defila da questo sostegno. Si lascia quindi intendere una vicinanza o un'opportunità di vicinanza alla Russia. E poi ci sono altri due grandi protagonisti che rappresentano un'incognita, la Cina innanzitutto, e poi ovviamente l'Arabia Saudita, che era presente in Svizzera ma che non si è espressa sul comunicato finale, che forse sarà la location della prossima conferenza di pace sull'Ucraina. Insomma, i temi sono tantissimi, intricati, difficile riuscire a tirare le somme, e per questo abbiamo proprio in collegamento telefonico Claudio Bertolotti. Ben trovato, grazie per essere ancora con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo intanto proprio dai fondamentali. Questa conferenza che si è conclusa con una dichiarazione finale firmata da 78 paesi, ma appunto con la mancanza della sottoscrizione da parte di quei paesi che si dice o vengono indicati come rappresentanti del sud del mondo, che poi insomma non si capisce bene quale sud, perché sono un po' a sud ma anche un pochino a ovest o a est, insomma dipende dal punto di vista. Lei cosa ne pensa?
Ma allora, intanto credo che dovremmo concentrarci sui paesi che hanno firmato quella dichiarazione, che di fatto vanno a confermare una posizione non facile, onerosa, estremamente impegnativa, che però arriva dopo oltre due anni di impegno da parte dell'Ucraina, della comunità di quella parte del mondo libero e liberale che ha deciso di sostenere l'Ucraina nel rispetto del diritto internazionale, quel diritto internazionale che invece la Russia non ha rispettato invadendo un paese sovrano. Dall'altro lato abbiamo dei non firmatari che però io il cui ruolo io andrei a leggere in termini meno pessimistici, nel senso che il non aver firmato non colloca necessariamente tutti i paesi, una buona parte sì, ma non tutti a fianco della Russia. Credo che per ragioni di opportunità, in particolar modo, magari avremo modo di dirlo dopo, ma l'Arabia Saudita sia uno di quei paesi chiave che, avendo assunto una posizione sostanzialmente neutrale al termine della conferenza di pace in Svizzera, possa così giocare un ruolo ulteriore in un processo negoziale che non sarà breve, vedrà impegnati sui vari fronti di guerra l'Ucraina, la Russia e i relativi sostenitori. Per quanto riguarda invece i paesi del sud globale, in particolar modo partendo dal ruolo giocato dagli appartenenti o dai componenti del BRICS, anche qui va fatto un distinguo. Da un lato abbiamo tutti quei paesi che guardano la Russia come punto di riferimento e che con la Russia hanno avviato un rapporto dialogico e diplomatico già nel corso degli ultimi anni, accelerato dopo la guerra in Ucraina. E poi ci sono paesi come l'India che, così come già ha fatto o sembrerebbe aver fatto l'Arabia Saudita, continua a mantenere una posizione di neutralità. Quindi non vedrei proprio uno schieramento netto al termine di questa conferenza, ma una opzione tenuta in serbo da giocare anche in un secondo momento.
Diciamo forse in maniera molto semplicistica che tra i non firmatari molti potrebbero al momento opportuno diventare anche dei sostenitori, o comunque sia insomma degli stati, dei soggetti più attivi in questa discussione. E lei accennava all'Arabia Saudita e al ruolo, no, indipendente e di neutrale, proprio perché è stato anche chiesto di ospitare la prossima conferenza di pace sull'Ucraina, tra l'altro una conferenza in Arabia Saudita alla quale la Cina potrebbe questa volta prendere parte. Come mai l'Arabia Saudita è più accettabile come luogo di incontro internazionale per la Cina che non la Svizzera?
Perché l'Arabia Saudita nel corso degli ultimi anni ha dato prova di essere un interlocutore affidabile, certamente per la Cina, che è riuscita addirittura a coinvolgerla in un processo di avvicinamento con Teheran, di fatto avviando rapporti se non diplomatici comunque di incontro e confronto tra le parti, cosa che storicamente non era mai avvenuta. Quindi la Cina di fatto ha è privilegiata sul piano delle relazioni internazionali con l'Arabia Saudita, e questo potrebbe essere il motivo, anzi con buona probabilità è la ragione per cui l'Arabia Saudita potrebbe giocare un ruolo importante di mediatore o di avvio di mediazione, con un ruolo crescente da parte della Cina. Cina che fino ad oggi si è tenuta sostanzialmente defilata, pur supportando e sostenendo in maniera sostanziosa e concreta la Russia, sia per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamenti tecnologici, sia per quanto riguarda invece l'acquisizione, o meglio l'acquisto di quelle risorse energetiche che la Russia per forza di cose ha dovuto deviare rispetto ai mercati occidentali. Per cui credo nella sostanza e anche nell'ottica di un'ambizione saudita di attore di maggior peso, non soltanto a livello regionale ma a livello globale, che il precedente dialogo fra Pechino e Riyadh possa aver di fatto creato una base molto forte per un discorso molto più ampio sul piano delle relazioni internazionali, che possa vedere avviato un discorso non di pacificazione, perché non mi piace la parola pace, non che non mi piace la pace, ma l'utilizzo che ne viene fatto, di tregua, che possa portare a una tregua da cui partire per una soluzione negoziale tra le parti.
Tra l'altro non so se quello che sto per dire è del tutto corretto, ma in Arabia Saudita, a una conferenza di pace in Arabia Saudita, il presidente Putin potrebbe partecipare senza correre il rischio di essere arrestato?
Sì, c'è anche questo aspetto. Non è detto che il presidente Putin possa e voglia prendere parte a un dialogo negoziale, almeno nella sua parte iniziale, ma con buona probabilità un suo delegato, se non il ministro degli esteri, certamente una rappresentanza di secondo livello o della presidenza o dello stesso ministero degli affari esteri russo. Non sono convinto che Putin voglia esporsi in prima persona, almeno in questa fase iniziale, credo piuttosto che la Russia proseguirà con una campagna comunicativa molto energica, molto aggressiva, così come è stato fatto in questi ultimi giorni in coincidenza con la conferenza in Svizzera e giorni in cui la Russia ha insistito molto sui termini di un possibile accordo negoziale già presentato a suo tempo e che riproporrebbe oggi, ma che di fatto no, dal nostro punto di vista di chi guarda il diritto internazionale altro non sarebbe che una resa da parte dell'Ucraina e qualcosa di estremamente distante rispetto a un vero accordo di pace tra le parti.
Esattamente, poi le proprio queste condizioni, queste precondizioni insomma per avviare un dialogo di pace sia da parte ucraina che da parte russa sono ferme e inconciliabili, anche solo se si pensa al punto di vista ucraino che prevede il completo ritiro delle truppe occupanti dal proprio territorio e il punto di vista invece del Cremlino, il punto di vista russo che dice iniziamo a parlare però riconoscete la situazione sul terreno e noi intanto ci pigliamo quattro province dell'Ucraina. Questo è un nodo difficile da dirimere. Il fatto però che Putin abbia detto ferme le carte, potremmo iniziare a trattare, secondo lei è un segno di debolezza, un segno di incrinatura in qualche modo nella forza della Russia o è invece una riaffermazione di grande sicurezza?
Ma Putin è un realista politico, si è reso conto che se è vero che non può essere sconfitto sul campo di battaglia, almeno stante l'attuale situazione e condizioni sui due fronti, è però vero che non può vincere questa guerra, cioè non può andare oltre, al di là di alcune vittorie tattiche estemporanee, forse anche cicliche corrispondenti con la chiamata alle armi delle nuove leve che fanno affluire sul fronte due volte l'anno più di 100.000 nuovi soldati. Ma oltre a questo la Russia non può ottenere. Quindi di fatto la riproposta di un accordo negoziale è un semplicemente voler ribadire che il confine attualmente tenuto dai russi è un confine sul quale non ci sarà deroga, non si indietreggerà, ma che comunque lascia uno spazio alla diplomazia. Diplomazia che di fatto però è vista soltanto come elemento in funzione dei vantaggi della Federazione Russa e non di concessione nei confronti dell'Ucraina.
Sì, quasi un elemento notarile, insomma, per prendere atto della situazione. Veramente un'ultima battuta su quello che può essere il rischio invece del confronto con la NATO, sempre più coinvolta, sempre più a sostegno dell'Ucraina. Adesso arriveranno anche gli F-16 che erano stati promessi, insomma entro breve ci sarà sicuramente la prima tranche di aerei militari consegnati, il permesso di utilizzare le armi anche per colpire sul territorio russo, si torna a ventilare il rischio nucleare, è un qualcosa insomma che ormai sentiamo ripetere da tanto tempo, rischia di acquistare più pericolosità, più concretezza questo tipo di minaccia o continua a rimanere insomma un avvertimento diciamo così un po' brutale al quale si risponde in maniera altrettanto brutale, insomma se le usate voi le usiamo anche noi, ce le abbiamo tutte e due le armi nucleari, quindi insomma che cosa significa questo continuo riferimento al nucleare?
Ma io credo che si sia di fronte a uno scenario di minaccia e deterrenza costante, progressivo, e che potrebbe non aprire, anzi o meglio, non aprirebbe a una ulteriore escalation della violenza con un allargamento degli attori coinvolti nel conflitto. Credo che debba essere fatta chiarezza su un aspetto importante che spesso viene posto in secondo piano. Non è la NATO a essere direttamente coinvolta nel conflitto ucraino, né per quanto riguarda la fornitura o dispiegamento di uomini, mezzi e materiali, né per quanto riguarda la fornitura degli stessi equipaggiamenti.
Certo, sono i singoli paesi.
Esattamente, sono accordi bilaterali tra singoli paesi che operano al di fuori della cornice dell'Alleanza Atlantica. L'Alleanza Atlantica ha semplicemente il ruolo di fornire un indirizzo politico, che è un indirizzo unitario, univoco, coerente con quelli che sono i principi dell'Alleanza Atlantica. Per cui non parlerei ad oggi di una possibile escalation che possa coinvolgere l'alleanza intesa come alleanza militare, ma potrebbe, e lo abbiamo visto con la Francia, ma le dinamiche di politica interna francesi potrebbero andare a chiudere un capitolo, un'ipotesi che si era paventata come probabile fino a pochi giorni fa, di un intervento diretto ma su base bilaterale, cioè quindi fornitura di istruttori ma anche forze speciali e tecnici per l'utilizzo di quegli equipaggiamenti che vengono dati e distribuiti in dotazione alle forze ucraine. Per cui io direi nulla cambia sul fronte e con buona probabilità nulla cambia in termini di scenario, almeno nel breve periodo.
Una precisazione assolutamente opportuna, grazie davvero Claudio Bertolotti, ricercatore ISPI, esperto di geopolitica, grazie per essere stato con noi, a risentirci speriamo presto tutte le volte che avrà voglia di intervenire alla nostra trasmissione, ovviamente, e quindi a risentirci presto ancora.
Un grazie a voi, grazie a lei, è sempre un piacere.
Linea alla regia per un momento di intervallo e rimanete con noi perché parliamo di un argomento importantissimo ai fini dell'informazione dalle aree di crisi e ne parliamo con un collega giornalista che di aree di crisi e di attività in aree di crisi se ne intende parecchio.
Star is fading and I swerve out of control and I swear I waited and waited I've got to get out of this hole.
Eccoci, siamo nuovamente in studio, Stefano Leszczynski al microfono, questo è Il Mondo alla Radio, come vi accennavo poco fa, parliamo di un argomento molto importante che è quello dell'informazione proveniente dalle aree di crisi e soprattutto dei professionisti che questa informazione devono farla a beneficio ovviamente di tutti coloro che vogliono conoscere i fatti e la realtà di quello che avviene in zone di crisi o di guerra dove è difficile poter accedere. Con noi abbiamo Cristiano Tinazzi, collega, giornalista, inviato di guerra, nonché autore di un bellissimo libro sulla sua recente esperienza in Ucraina che si intitola Tutto questo dolore, un libro veramente bellissimo e entusiasmante. Cristiano Tinazzi, tra l'altro, è tra gli organizzatori di un training camp, quindi di un campo di formazione per reporter di guerra, e sentiremo anche perché è importante avere una preparazione adeguata quando ci si trova in questi scenari. Ben trovato Cristiano, grazie per averci raggiunto qui in studio.
Buongiorno a tutti.
Cristiano Tinazzi, allora, prima domanda, ovviamente la presentazione di questo spazio, perché è importante parlare di informazione dalle aree di crisi. Spesso non ci si riflette abbastanza, ma sappiamo che ci sono contesti di crisi o di guerra dove di giornalisti e di persone che fanno informazione il più possibile obiettiva, ma certamente libera, non ce ne sono, e sono aree scoperte.
Sì, ci sono aree dove è difficile entrare, adesso così per il momento mi viene in mente la situazione a Gaza, per esempio, dove i giornalisti stranieri è vietato entrare, o comunque è difficile entrare se non con una sorta di embedding con l'esercito israeliano, ma mi ricordo nel passato in Sud Sudan, per esempio, era quasi impossibile per i giornalisti operare, ci sono tante altre aree, Myanmar... Quindi è importante che ci siano i giornalisti, perché ci sono sul posto, sicuramente ci sono immediativisti, ci sono i cosiddetti quelli che fanno il citizen journalism, però ovviamente la loro informazione non è un'informazione obiettiva, è un'informazione che tendono a portare fuori per una loro causa, e spesso e volentieri tendono a nascondere anche le cose che non vanno portate fuori. Quindi il lavoro del giornalista è un altro lavoro, un lavoro molto più, come dire, raffinato, se mi consentite questo termine, che va in profondità anche nei conflitti, nelle dinamiche dei conflitti, e che serve per raccontare al meglio quello che sta avvenendo in tante zone dove appunto la stampa non arriva, quella locale, o comunque ci sono difficoltà per poter raccontare le storie.
Tra l'altro tu hai appena citato una figura di giornalismo che conosciamo relativamente da poco, quella del giornalista embedded, cioè del giornalista che va al seguito di uno schieramento militare, quindi è accreditato, in un certo senso è arruolato per il periodo in cui presta il suo servizio giornalistico.
Arruolato forse è una parola un po' troppo forte, diciamo che deve sottostare a delle regole, quindi lui ha un giornalista che va in cosiddetto embedding, cioè incastonato nell'unità militare, a seconda poi dei paesi, dipende anche da chi, con quale esercito ti trovi di fronte, però normalmente deve firmare dei fogli, deve sottostare delle regole, deve seguire le direttive che i militari gli danno, perché si devono occupare anche della sua protezione. È successo, e questo, diciamo, l'embedding è nato su larga scala, è nato durante la prima guerra del Golfo. Poi si è sviluppato, ogni paese ha il suo tipo di embedding, quello italiano è molto più soft, per esempio molti che sono andati in Afghanistan non sono mai riusciti, diciamo, ad arrivare in zone dove c'erano dei combattimenti, per esempio, invece gli americani ti portano anche con loro, per cui, come dire, ci sono situazioni differenti. Raccontare quello che avviene all'interno degli eserciti è interessante, ha dei limiti ovviamente, perché non puoi raccontare tutto, non puoi vedere tutto, dall'altra parte ti permette anche di raccontare le criticità e anche a volte di denunciare dei crimini di guerra, come è successo soprattutto in Iraq, perché alcuni giornalisti americani denunciarono anche delle violenze da parte dell'esercito americano.
I rischi che si corrono quando ci si trova in contesti di guerra e in contesti di crisi sono alti, lo dimostra l'alto numero di colleghi giornalisti che muoiono mentre fanno il loro lavoro in diverse, e che sono morti in diverse aree del mondo, molti sono morti anche durante questa guerra in Ucraina. Cosa giustifica il mettere a rischio anche la propria vita per l'idea di svolgere o di dover svolgere il proprio lavoro sul campo?
È una domanda difficile. Credo che la prima cosa sia quella appunto di poter raccontare quello che avviene sulle prime linee, di raccontare quello che avviene nelle zone di combattimento. Noi ci immaginiamo la guerra come un qualcosa di magari di statico, con zone dove si combatte e zone dove non si combatte, ma in una guerra moderna come questa i missili possono arrivare anche a decine, se non a centinaia di chilometri di distanza. Certo che più ti avvicini al fronte più è pericoloso, e quando ti avvicini al fronte devi ovviamente interlacciarti con delle unità militari, non puoi girare come ti pare. E quello che ti preme ogni volta che capita a me, e difatti al mio compagno, mi dice: ma ci sei stato tante volte al fronte, perché ci devi andare ancora? Perché devo vedere quello che sta succedendo, sostanzialmente devo raccontare quello che sta succedendo, se non lo vedo non posso raccontare anche le storie delle persone, chi vive lì, anche i civili, non soltanto i militari, ma raccontare la vita quotidiana delle persone in una zona in cui si combatte tutti i giorni e nella quale si rischia di morire da un minuto all'altro. E questa forse è la cosa che ti spinge di più, è proprio questa, quella proprio di stare in quel momento, in quel posto, per poter raccontare o trasmettere una voce che altrimenti non sarebbe trasmessa, perché nessuno la raccoglierebbe.
Anche solo prenderne coscienza probabilmente e elaborarla in un momento successivo. Io so che tu sei molto severo sulla preparazione che gli inviati in aree di guerra e in aree di crisi devono avere. È una specialità fondamentalmente della professione, e come tutte le specialità richiede uno studio, richiede una preparazione. Non a caso tu sei da molti anni tra i promotori dell'importanza dei campi di addestramento per i giornalisti che si preparano a affrontare aree di crisi. Intanto, perché tanta severità da parte tua nei confronti di chi magari si reca impreparato in determinate zone?
Perché rischiano la vita, rischiano di morire e rischiano di far morire le persone intorno a loro, e credo che questa sia la responsabilità maggiore che hanno. La nostra vita la possiamo anche bruciare, però non possiamo giocare con la vita degli altri. Quindi quando si va in zona di guerra bisogna essere preparati, bisogna essere addestrati, e questa è una cosa che in Italia è arrivata soltanto negli ultimi anni. Già in altri paesi, soprattutto nel giornalismo anglosassone, era già diffusa la cultura della sicurezza. E poi perché la cultura della sicurezza deve essere diffusa in tutti gli ambiti lavorativi e non nel giornalismo di guerra? Cioè, sembra quasi come se il giornalismo di guerra fosse un qualcosa di romantico per cui si va alla battaglia, si muore eroicamente. Non c'è nessun eroismo nella guerra, non c'è nessuna bella battaglia.
Una volta c'era l'idea che il giornalista di guerra si formava fondamentalmente sul campo, chi era sopravvissuto per più anni acquisiva fondamentalmente l'esperienza necessaria magari a non far morire il collega più giovane, no? Dandogli dei dettagli, che poi è un po' quello che si fa nei vostri corsi, forse su una scala un po' più larga.
Assolutamente, io ho imparato così, non sono nato come.
Quindi sei andato impreparato in zona di guerra.
All'inizio sì, la mia prima esperienza in Libano è stata abbastanza fallimentare. Sono andato un po' così con un'armata brancaleone di giornalisti che girava lungo la zona sud del Libano quando Israele attaccò Hezbollah nel 2006. Ho maturato poi però la necessità di avere sicurezza mentre si lavora, di capire anche come sono le dinamiche dei conflitti, che tipo di protezione una persona può avere, come ci si deve muovere, e quindi ho cominciato a fare dei corsi all'estero, dei corsi EFAT, che sono Hostile Environment First Aid Training, sono corsi di primo soccorso in ambienti ostili, e permettono anche di poter curare se stessi e le persone che si hanno intorno in caso di necessità. Da lì poi abbiamo pensato di creare un gruppo in Italia che si occupasse proprio della cultura della sicurezza, ed è nato il War Reporting Training Camp, che è proprio questa settimana di addestramento. E di solito le persone che vengono con me in aree di crisi, se qualcuno mi chiede, dice guarda voglio partire con te, vorrei venire con te, dico la prima cosa che devi fare un corso, che se non è il mio è quello di un altro, comunque quando fai il corso vieni con me, perché io voglio avere accanto una persona responsabile che è in grado di badare a se stessa, ma anche di potermi aiutare o aiutare le persone che ci sono intorno in caso di necessità.
Quindi intanto appello ai giornalisti, futuri giornalisti, aspiranti giornalisti che sono in ascolto: se volete fare questo mestiere vi dovete preparare, e le informazioni le trovate su internet. Facciamo pubblicità gratuita a questo compito, ma per la sicurezza dei giornalisti è fondamentale. Trovate tutte le informazioni su www.imagopress.it, che è l'associazione con la quale tra l'altro organizzate questi corsi. Un'ultima questione: il pericolo più grande che corre un giornalista sta oggi in un contesto di crisi? Abbiamo parlato, certo, se uno è al fronte sono le pallottole e tutto quello che succede durante la guerra, ma ci sono anche pericoli più infidi che bisogna saper affrontare, anche soltanto di resistenza psicologica, qualora ci si trovasse in difficoltà.
Beh, sicuramente varia da zona a zona, il rischio può aumentare o diminuire a seconda del contesto. Ci sono zone, per esempio, dove sono facili i rapimenti, dove ti devi preoccupare appunto di stare in zone protette, perché spesso le persone, gli stranieri, vengono rapiti a scopo di riscatto per questioni politiche o religiose. Ci sono altre realtà invece dove c'è un'altissima criminalità. Ci sono zone vere e proprie,
perché la criminalità non finisce con la guerra. Cioè, durante la guerra non c'è una sospensione delle attività criminali,
anzi può aumentare, perché appunto le persone sono anche disperate, sono disposte a compiere dei crimini anche per poter sopravvivere in certi contesti. E poi ci sono appunto zone dove comunque ci sono dei combattimenti tra due stati, per esempio, che hanno della disponibilità tecnologica, quindi entra anche per esempio il problema dei droni adesso, di come ci si può proteggere, in qualche modo ci si deve tutelare da questo tipo di pericoli. Quindi i pericoli sono tanti, sono tantissimi, sono anche medici, per esempio sanitari. Ci sono zone dove bisogna fare particolari vaccinazioni, dove c'è la malaria, dove ci sono delle epidemie. Quindi per ogni zona uno dovrebbe avere in testa almeno un quadro generale e capire che cosa deve fare, che tipo di vaccinazioni, che tipo di sicurezza deve levare o meno, che personale deve avere, se è affidato, se persone che vengono da un certo ambito. Capire anche le dinamiche che possono esserci in un contesto, tribali, interreligiose.
Anche perché questa è una preparazione che ti permette di rimanere focalizzato su quello che è il tuo compito, e cioè quello di capire e riferire il più possibile ai lettori, agli spettatori di un telegiornale, di un reportage, quello che effettivamente sta avvenendo, altrimenti ti perdi magari le parti più importanti di quello che dovrebbe essere il tuo lavoro. Io so che a te ne sono capitate di cotte e di crude, hai rischiato di essere rapito, hai rischiato di essere coinvolto in imboscate. Il momento più brutto che tu ti ricordi a livello personale?
Il momento più brutto... Non il più pericoloso, quello che io ho percepito come più brutto, perché pericoloso è stato un altro, ma non me ne sono neanche accorto. Credo sia stato ad Aleppo nel 2012, entrando di notte su un pick-up con un gruppo di miliziani ribelli. Una situazione bellissima, nel senso che c'era questo uomo che declamava il Corano alla luna piena, bellissima. Entriamo dentro Aleppo e incominciano a bombardarci. E io, quando sono sceso dal pick-up, sono quasi caduto a terra, perché non mi tenevano le ginocchia dalla paura del bombardamenti che continuavano a esplodere da tutte le parti. E quindi lì mi sono reso conto dei limiti che come persona tu puoi avere in certi contesti, cioè di capire anche quando ti devi fermare. Tant'è che quella sera ho chiesto di farmi lasciare vicino a un ospedale, perché avevo bisogno di adattarmi, non ce la facevo, non riuscivo a reggere la pressione. Quindi a volte la paura ti aiuta anche a tenere la mente lucida e a capire se puoi fare il tuo lavoro bene o meno e se devi aspettare per farlo.
Cristiano Tinazzi, intanto davvero grazie per essere stato nuovamente qui con noi, per averci raccontato ancora questa parte del lavoro che per molti è sconosciuta ed è importantissima. Io vorrei ricordare anche che queste sono esperienze che poi lasciano segni profondi. Hai detto, ho rischiato di morire, non me ne sono neanche accorto in quel momento, però ci hai pensato sicuramente dopo. Tutto questo ovviamente scava dentro i professionisti che fanno questo lavoro e lascia il segno. Ma su questa parte del racconto io non posso fare altro che rimandarvi al libro che ha scritto Cristiano Tinazzi, che non smetterò mai di citare perché apprezzatissimo e veramente bello, Tutto questo dolore. Grazie ancora per essere stato con noi, e ricordatevi che se volete fare questo mestiere in zona di guerra dovete fare un corso di formazione. Dove lo fate sono affari vostri, ma lo dovete fare. Intanto grazie per averci seguito, rimanete in linea perché tra poco parliamo di quelle che sono, diciamo così, di quelli che sono i risultati del G7 dal punto di vista della società civile, e non sono particolarmente soddisfacenti. It's quiet now, and what it brings is everything comes calling back, a brilliant night, I'm still awake. I looked up.
tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. You might have hidden the frown. You might have succeeded in changing me. I might have been turned. Tried to take, but loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass. We kill your future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Nuovamente in diretta, questo è Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Io sono Stefano Lescinski, Bruno Orti dall'altra parte del vetro per l'assistenza tecnica, ed è in pratica colui che ci manda in onda, quindi noi lo ringraziamo. Come vi ho accennato poco fa, in questo spazio parliamo del dopo G7. Soprattutto dal punto di vista della società civile, e come vi anticipavo c'è poco da stare contenti. Molte erano le aspettative, molti i problemi da affrontare, ritenuti importanti per la società civile, molte le questioni eluse dai grandi sette che si sono incontrati in Puglia. Ne parliamo con Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buonasera Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te per essere nuovamente con noi. Francesco Vignarca, coordinatore nazionale Rete Italiana per il Disarmo, ben trovato, grazie per essere ancora qui al Mondo alla Radio.
Buon pomeriggio a voi.
Francesco Vignarca, io partirei proprio da questa questione disarmo e spese per gli armamenti e risultati così come sono stati percepiti anche da questa alleanza, se la vogliamo chiamare così, il Civil Seven, cioè la parte della società civile che ha avanzato proposte e richieste, e soprattutto che aveva tante aspettative da questo G7. Cos'è che è andato storto?
Ci pare che il tema della pace non sia stato affrontato dal G7 nella maniera opportuna. L'abbiamo detto, l'abbiamo scritto nel documento che abbiamo consegnato un mese fa all'ambasciatrice Belloni, che era la sherpa appunto del G7 per il governo italiano. Questo gruppo di paesi che ovviamente non è un luogo multilaterale, non sono le Nazioni Unite, non sono i paesi della Comunità Europea, però che comunque ha una rilevanza ovviamente strategica e politica forte, appunto G7 può essere parte del problema, parte della soluzione. Parte della soluzione solo se si aprirà a un ruolo effettivamente multilaterale, se capirà che la pace si può costruire solo con una nuova agenda, con una nuova prospettiva inclusiva che tenga dentro i paesi del sud del mondo, che capisca che la pace non è solo un tema di armi, ma è soprattutto un tema di sviluppo, di uguaglianza, di giustizia. Non ci pare che questa sia stata la risposta.
Anche un luogo, cioè il mondo è un luogo che non vive, non prospera sugli slogan, è uno forse dei temi più suscettibili di essere trattati in maniera prioristica è quello delle migrazioni.
Assolutamente sì, ma l'abbiamo sottolineato pensando che se andrà avanti così il riarmo e la militarizzazione nei prossimi 10 anni i paesi del G7 dovranno spendere 10.000 miliardi di dollari solo in armi e spese militari. E l'ha sottolineato anche giustamente Oxfam poco prima del G7, basterebbero poche percentuali della spesa militare di questi paesi per risolvere il problema della fame nel mondo. Ecco, qui bisogna andare nel concreto. Continuare a richiamare alti principi, alte idealità, ma senza entrare nel merito e investire invece in quelle che sono soluzioni di distanza e di divisione, questo è un problema. Sicuramente ci aspettavamo maggiore coraggio.
Paolo Pezzati, siete stati evocati da Francesco Vignarca. Insomma, questo in effetti è uno dei veramente dei cavalli di battaglia di Oxfam. Si contrastano le crisi partendo dalle radici.
Sì, noi abbiamo voluto mettere in evidenza il fatto che la povertà, in questo caso l'insicurezza alimentare, il fatto che persista è solamente una scelta politica. Solamente il 3% delle spese militari mondiali annue basterebbe per azzerare la fame nel mondo. E quindi è qui un po' il tema. Il G7 continua a mostrare la sua formula stanca, che rimane sempre nei soliti binari, dove si prendono per i reali problemi che poi affliggono una buona parte della popolazione mondiale, si affrontano con slogan o con impegni vaghi, ma quando c'è da fare scelte di fondo, queste scelte di fondo vengono prontamente evitate.
E è il caso anche di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Eravate particolarmente delusi dai risultati di questo G7?
Leggendo il comunicato ufficiale c'era un misto tra stupore e frustrazione, no? Nella sua conferenza stampa la Premier Meloni, no, ha dichiarato che il G7 non era una fortezza chiusa, che ribadisce il G7 il suo impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole basate sulla forza del diritto, e poi andiamo a leggere il capitolo di Gaza e non c'è nessun cenno alle responsabilità dell'alleato Israele e i crimini che sono stati commessi e si stanno commettendo dentro la striscia di Gaza, tantomeno nessun supporto agli organismi internazionali preposti al rispetto del diritto internazionale. Quindi, ecco, siamo anche un poco preoccupati perché questo schema, questo approccio di doppi pesi, doppie misure, crediamo che poi contribuisca purtroppo ad aumentare l'instabilità internazionale e la brutalità dei conflitti.
Francesco Vignarca, c'è un... diciamo così, almeno un aspetto positivo emerge dal vostro comunicato alla fine del G7, il Civil 7 riconosce con favore il fatto che il G7 per la prima volta, quindi per la prima volta, abbia riconosciuto il sostegno al ruolo centrale della società civile nella costruzione della pace. Insomma, la società civile, voi siete importanti per costruire la pace, il G7 l'ho riconosciuto ufficialmente, e poi?
E poi bisognerebbe dare seguito a queste parole, perché per troppo tempo la società civile è stata ostracizzata, quasi come se fosse un ostello, no? Alla fine, dopo che si risolvono le questioni, arrivate voi, oppure nel momento topico dell'aiuto umanitario arriva la società civile. Invece bisogna riconoscere che è parte fondamentale di tutti i processi di pace. Non c'è solo la decisione politica globale, quasi come se fossimo su una scacchiera in cui i grandi della terra muovono le loro pedine. Senza un coinvolgimento di base delle popolazioni e tramite la società civile, quindi di tutta l'opinione pubblica, non si potranno raggiungere percorsi di pace. Poi dal nostro punto di vista, che ci occupiamo di temi come quelli del disarmo, un altro elemento positivo è venuto da uno degli ospiti del G7, cioè da Papa Francesco, che è andato a dire chiaro e tondo ai grandi di questi paesi, ad esempio, che non è possibile militarizzare anche l'intelligenza artificiale, che quindi bisogna bloccare tutti i percorsi che portano verso le armi autonome. Ecco, in questo il Papa sposa completamente la linea delle campagne internazionali di cui anche noi facciamo parte.
Fa un po' la parte della società civile, insomma.
In questo senso sicuramente sì, e sicuramente c'è un allineamento tra le richieste che lui ha fatto e quelle della campagna globale Stop Killer Robots, che appunto da anni mette in guardia sul pericolo di una sempre più automazione anche dei conflitti. L'abbiamo visto purtroppo proprio nel conflitto a Gaza, con l'utilizzo da parte di Israele di strumentazioni come la Vendor, Gospel, cioè sistemi automatici che vanno a decidere quali edifici o quale persone andare a colpire, togliendo un controllo umano sull'uso della forza, cioè demandando sempre di più alle macchine la scelta di vita o di morte, che è inaccettabile.
Per non parlare del controllo delle frontiere, demandato anche e sempre di più all'intelligenza artificiale. C'è un punto che vorrei approfondire con entrambi, perché è una parola chiave, è una parola che si sente usare spesso, dai rappresentanti degli esecutivi, dei paesi, anche del G7, è molto di moda, la sicurezza collettiva. La sicurezza collettiva è un... diciamo così, è un asset, è un pregio come caratteristica internazionale che anche voi promuovete e sostenete in maniera appassionata. Quindi sicurezza collettiva come pilastro della pace positiva. Paolo Pezzati, prima Oxfam, anche se non so se la frase è vostra, e poi Francesco Vignarca.
Beh, noi interpretiamo diversamente dal G7 la modalità, quantomeno l'approccio per arrivare a questa sicurezza collettiva. Molto spesso per il G7 questo termine sicurezza fa rima con deterrenza. Invece per noi è fiducia nell'interlocutore, rispetto delle regole e rispetto degli arbitri, cioè senza questo presupposto e quindi senza una giustizia diffusa per tutti, senza double standard, ovvero senza doppi standard, non si riuscirà mai ad arrivare a un nuovo multilateralismo, a un nuovo modo di regolare le relazioni internazionali, ma anzi si correrà il rischio di scivolare in un vortice sempre più conflittuale.
Come si recupera, Francesco Vignarca, l'autorevolezza degli organismi internazionali? Pensiamo soltanto alle Nazioni Unite, al lavoro che è stato fatto sulle ultime crisi, alle posizioni prese dall'Assemblea Generale, ma pensiamo anche a livello europeo, le posizioni prese dal Parlamento europeo. Come si fa a fare in modo che poi chi guida gli stati effettivamente si senta in obbligo di seguire determinate indicazioni, riconosca un'autorità superiore a determinati organismi, perché questo è andato un po' in disuso negli ultimi anni.
Sì, purtroppo c'è questa crisi ed è per questo che c'è bisogno di una nuova agenda della pace, è il termine utilizzato proprio dal segretario generale delle Nazioni Unite, e c'è bisogno appunto di un concetto di sicurezza collettiva e condivisa che proprio noi abbiamo recuperato sia nel documento del CD7 sia in tutte le azioni che abbiamo fatto negli ultimi mesi, ripartendo da un concetto che era quello di Olof Palme, cioè di una politica che vedesse in un multilateralismo della giustizia e del diritto e non della forza la vera autorevolezza. Purtroppo sempre di più si è visto che anche gli stati democratici, e questo è un problema perché ci aspettiamo che lo facciano gli stati autoritari o dittatoriali, è un problema, ce lo fanno anche gli Stati democratici, hanno via via fatto erodere questo elemento, e quindi non riconoscendo più una supremazia del diritto come facciamo noi nelle nostre società, noi sappiamo che tutto sommato possiamo aspettarci che in una democrazia ci sia una legge, ci sia una regola e non il più forte vinca. Purtroppo questo elemento sta sempre via via prendendo maggiore piede e tutti lo capiscono, ed è il motivo per cui il sud del mondo si sta sempre di più staccando anche da quella leadership occidentale, chiamiamola così, che siamo stati abituati a vedere per gli ultimi decenni, perché si riconoscono i famosi doppi standard, e di conseguenza noi invece come società civile globale vogliamo rimpostare una prospettiva che parte dai diritti per tutti, parte dall'agenda per lo sviluppo sostenibile, da un'agenda per la pace, da un'agenda per il disarmo, e questo si può fare solo riconoscendo che alla base di tutto non ci sono gli interessi nazionali, gli interessi di certi poteri, ed è quella la sicurezza sbagliata che anche giustamente Paolo Pezzati ha sottolineato, ma ci siano le necessità dei popoli, delle popolazioni, delle comunità, delle persone. Partendo da quello ovviamente si può ricostruire un nuovo ordine mondiale più giusto e di pace.
Paolo Pezzati, abbiamo ancora un minuto più o meno a disposizione. Qual è la questione prioritaria a questo punto sulla quale concentrarsi? Ovviamente abbiamo capito, i problemi vanno affrontati tutti insieme, bisogna avere una visione a 360 gradi di quelli che sono gli elementi di quella che ormai di quella situazione di geopolitica che ormai viene chiamata di policrisi. Ma per voi della società civile, adesso passato il G7, ci saranno altri appuntamenti, qual è la priorità chiara da indicare proprio all'opinione pubblica? Bisogna premere l'acceleratore su una cosa almeno.
Ma noi ritorniamo lì, noi ritorniamo sulla questione medio orientale, ritorniamo sulla crisi di Gaza, perché sta tenendo insieme tutti i principali elementi che vedono la contraddizione della politica internazionale e degli strumenti che usa. Quindi il provare a risolvere la crisi di Gaza e risolvere la sofferenza che da decenni vive il popolo palestinese potrebbe portare a un nuovo momento, a un nuovo periodo di soluzione politica delle controversie internazionali, perché contiene tutto: nord contro sud, questioni economiche, il neocolonialismo, il rispetto dei diritti, contiene veramente tantissime cose, quindi partendo da lì potrebbe nascere una nuova speranza per la pace a livello globale.
Insomma, si potrebbe sbloccare quello che è l'ingranaggio internazionale che in questo momento è ingrippato, come si suol dire in termini meccanici. Grazie davvero Paolo Pezzati, Oxfam Italia, Francesco Vignarca, coordinatore nazionale Rete Italiana per il disarmo, grazie per essere stati con noi, il vostro contributo ovviamente è prezioso per noi, per i nostri ascoltatori, quindi a risentirci presto. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, io ho il tempo giusto per salutare e ringraziare Bruno Orti per l'assistenza tecnica che ci ha fornito e vi lascio in attesa del notiziario delle 17. Stefano Leszczynski, per il momento è tutto, a risentirci presto.
Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. sei tornata più forte con un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno, lo hai reso migliore. E ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora, che sei forte e fragile senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la casa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce.